Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna del 16 gennaio del 2026. E vi dico subito che oggi sto carico a pallettoni. Mi sono visto questa mattina. Aspetta. Che palle. Aspettate, che qua c'ho tutto il rimbombo della cosa. Adesso basta fare così e siamo a posto. Guardate, tra poco ve lo racconto. Intanto vi faccio vedere la ripartenza. Ci sono ancora pochi biglietti per il 12 febbraio a Milano. Mi sembra che oggi ne abbiamo messo qualcun altro a disposizione. Mi raccomando, se non venite, fate ancora in tempo, anzi, assolutamente fate in tempo a cancellarli. Allora, vi dico subito come stanno le cose. La prima notizia del Corriere della Sera è che Trump avrebbe detto che Zelensky fa il minimo, è un ostacolo alla pace, e di questa cosa io sono interessato il giusto, cioè poco, nel semplice motivo che il palleggio tra Zelensky, Putin e Trump è una roba per addetti ai lavori. Io non riesco a capire più nulla e su questa cosa, secondo me, andremo avanti ancora alle calende greche per capire quello che succede. Però ci sono tre cose pazzesche. Primo, garante della privacy. Due, interventi del massimo dell'establishment italiano. Chi conta in questo paese? Allora, in questo paese contano due persone, o meglio, due istituzioni che sono proprio il figlio del Deep State, la Banca d'Italia per le questioni economiche e la Corte Costituzionale per le vicende che riguardano ovviamente le norme, le leggi e tutto quanto. Oggi ci sono due interviste, anzi una dichiarazione, un discorso fatto dal capo, dal governatore della Banca d'Italia, l'ottimo Panetta, e una intervista fatta dall'ottima presidente della Corte Costituzionale Cartabia, famigerata riforma che alcuni di voi forse ricordano del diritto fatta dal passato governo. Partiamo da Panetta. Allora, che cosa ci dice il governatore della Banca d'Italia? Io vi prego, so che la mia è una posizione completamente diversa rispetto a quelli di tutti quelli che voi mi ascoltate. Dice Panetta ieri all'Università di Messina, cioè lui si presenta all'Università di Messina. Allora, che cosa si potrebbe dire quando un governatore della Banca d'Italia che avesse i coglioni all'Università di Messina potrebbe dire: sentite, cari amici dell'Università di Messina, com'è possibile che circa il 50% dei professori dell'Università di Messina, faccio un numero a caso, sono parenti dei parenti dei parenti, ci sono i figli del porco due di qua e di là, lo zio che prende la cattedra, la nonna che prende un'altra, il professore che si dà un'altra cosa, com'è possibile? Potrebbe dire all'Università, com'è possibile che voi avete le vostre università occupate per i ProPal e non per i ProIran? Com'è possibile che voi fate corsi di laurea soltanto per assecondare la nascita di una cattedra? Com'è possibile che esame obbligatorio se tu fai giurisprudenza e istituzioni di diritto romano dopo aver già fatto il primo esame di diritto romano, cioè una roba che non serve assolutamente a un cazzo e non riescono a scrivere neanche un atto quando escono dall'università, o quando io esco dalla mia università di economia non riesco a leggere un bilancio? Com'è possibile? Questo potrebbe chiedere il governatore della Banca d'Italia sulle materie normali. Invece sulle materie anormali potrebbe dire: com'è possibile che non esista qualcuno di voi che non capisca l'intelligenza artificiale a livello di quello che fanno negli Stati Uniti o in Cina? E invece stiamo qui magari a fare analisi 1, analisi 2, che sono fondamentali, per carità, eh? Non è che penso che quelle non siano fondamentali come diritto romano, non penso che non sia fondamentale, ma una volta usciti dall'università, se vi prendo in un'azienda, parlo anche di me, della nostra, non sapete fare un cazzo. Com'è possibile che abbiamo delle università in cui si laureano delle persone in scienze delle comunicazioni e a cui è spiegato nel 1957 chi era la legge del diritto o chi era l'albo dei giornalisti? Com'è possibile che insegnate queste stronzate quando i giornali sono morti e non avete spiegato come si usa, cosa che per esempio io non so fare altrettanto bene, un microfono o una webcam, o non sapete programmare un agent di intelligenza artificiale? Questo uno potrebbe dire. Invece lui va a Messina, caro Giovanni Terrano, caro professore Terrano, Panetta va a Messina e che cosa ci dice? Ci vogliono più laureati e pagati meglio. Cazzo! Ci voleva il governatore della Banca d'Italia sul pagati meglio, sui più laureati. Ma che cazzo state dicendo? Ma cosa dite? Ci vogliono più laureati, ci vogliono, perché secondo te, se io ho più laureati in scienze delle comunicazioni, rendo più ricco questo paese? Se io ho più laureati in giurisprudenza, rendo più ricco in questo paese? Se io ho più laureati in economia, ho più, rendo più ricco questo paese? Ragazzi, ma siamo impazziti? Cioè, io vorrei qualcuno che mi dicesse: questo è un paese in cui c'è un sistema universitario in cui il 4% del PIL che Panetta dice spendiamo troppo poco, è che noi spendiamo troppo, troppo. Noi dovremmo affamare questa bestia. Le università non servono a una ceppa. Voi dite: stai esagerando, l'università. No, le università, così come sono fatte in Italia e in questa Europa che decresce, non servono a nulla. Sono semplicemente un'idea nostalgica della grandezza medievale e che noi presumiamo di aver avuto nel passato. Chiaro? Poi, ovviamente, questo è un discorso che può essere ribaltato. Io penso che comunque studiare sia utile, però come? Ma voi vi rendete? Io vorrei che voi vi rendeste conto il livello di alcuni dei nostri corsi di laurea, i professori di alcuni nostri corsi di laurea, gli esami complementari o non complementari di alcuni nostri corsi di laurea, la non selettività delle nostre università, la loro incapacità di capire dove va il mondo, istituzioni di diritto romano, il che è fondamentale, mi rendo perfettamente conto, ma se tu non hai neanche scritto un atto, non sai come funziona un processo, non hai un'idea di che quali sia la riforma della signora Cartabia, ma che cosa ci fai? Cosa sarebbe fatto subito per migliorare l'università? Gianluca Cam, la prima cosa che sarebbe utile è che le università fossero aderenti ai mestieri che oggi ci sono. Questo sarebbe. In cui i rettori, come dice Elisabetta Toffi e cui dice anche Galli della Loggia, non si occupassero della loro costituenza elettorale, ma pensassero di rendere le università non solo luoghi del sapere del passato, ma anche di presenza nel futuro. Va bene? È una roba banale. È genericamente questo attribuito a tutti? No, non è attribuito a tutti, ovviamente. Ma la cosa fondamentale è che se qualcuno vuole lavorare sul mio sito e mi dice che ha fatto una università, da giornalista, io gli dico: ciao caro, hai perso tempo, perso tempo. Sarò io un cretino, un retrogrado, ma nella mia esperienza, quelli che c'hanno, che hanno fatto il giornalino dell'università, che hanno fatto la lezione dell'università da parte degli sfigati che non riescono a fare i giornalisti e quindi insegnano, ecco, quelli lì io non li voglio. Alla Banca d'Italia usano ancora il pallottoliere, figuriamoci, l'intelligenza artificiale. Siamo il paese che ha messo Amato a capo della Commissione per l'intelligenza artificiale. Bravo, eccoti qua, Franks 2100. Cioè, questo è il concetto. Ma non c'è solo l'intelligenza artificiale, ci sono le nuove tecnologie, ci sono le nanotecnologie, ci sono il nuovo marketing, ci sono il mondo degli influencer che questi manco sanno che cazzo è, ci sono il diritto internazionale, non quello di Tajani, Trump e compagnia cantante, ma dei rapporti con le altre realtà che vanno dalla Cina agli Stati Uniti. No, noi siamo lì che facciamo istituzioni di diritto romano come esame complementare all'ultimo anno di giurisprudenza. Sì, difatti, questo è molto divertente. Servirebbero meno professori antifascisti e più insegnanti. Poi voglio dire, ci saranno anche le materie letterarie, ci possono essere le grandi materie umanistiche. Per carità, queste non le discuto, vanno bene. Ma il punto sostanziale è che qua che mi spieghi spendiamo troppo per l'università, spendiamo troppo poco per l'università, noi spendiamo troppo, troppo. Facciamo e generiamo centinaia di migliaia di laureati, pochissimi rispetto al resto dell'Europa, ma perché noi facciamo pochi laureati? Perché la laurea non serve assolutamente a una ceppa per poterti dare un senso lavorativo nel futuro. Che fai? Scienze politiche, bravo. Cosa fai? Lettere, bravissimo. Cosa fai? Giurisprudenza, 200.000 avvocati, e diritto romano. Quando esci dalla giurisprudenza non solo. Cosa fai? Economia magari con indirizzo generale. Fantastico, bellissimo, bellissimo. Figurati, l'ho fatta anch'io economia, mi è piaciuta da morire. Poi però il lavoro, il mondo reale è diverso. Quindi quando Panetta mi spiega che ci vorrebbero più laureati per avere un'Italia che cresce, io direi, caro Panetta, se fossi un pochino più, un po' meno superficiale, mi spiegheresti quali laureati ci vogliono? Forse qualcuno più in fisica? Solo forse qualcuno di più nelle materie tecniche? Forse con qualche soprattutto professore che insegna perché sa quello di cui parla e non perché sa di chi è parente? Perché guardate che questa cosa dell'Università di Messina Messina ne saranno usciti 100 di scandali. Quindi io mi sarei aspettato un establishment con i controcoglioni che va a Messina e che non dice genericamente ci vorrebbero più laureati, dice: ma scusatemi, cara Università di Messina che mi avete invitato, io ho grande rispetto dell'Università di Messina, dove è passato anche il mio amico Antonio Martino, il mio grande maestro Antonio Martino, però sapete che cosa c'è di nuovo? Forse converrebbe che certi corsi di laurea non venissero istituiti perché avete il fratello o la cugina o il figlio o la mamma che devono fare i professori universitari, converrebbe che ci fossero dei corsi di laurea che avessero una aderenza a quello che avviene nel mondo. E poi c'è la seconda grande donna dell'establishment, la Cartabia, non si capisce come mai è diventata ministro, anzi si capisce per i suoi ottimi rapporti nell'establishment romano, perché questo è il punto fondamentale. E la Cartabia oggi dice, primo esordio della Cartabia, sapete, è Julio Iglesias che si fa l'applauso da solo quando tromba, stessa identica situazione. Cosa dice? Beh, in Italia la corte è autorevole e rispettata. Scusa? Beh, in Italia il giornalismo della zuppa di porro è autorevole e rispettato, ma lo dico da solo. Sono tutti d'accordo? No, se lo dice la Cartabia, allora tu pensi, metti la Cartabia, metti Cartabia e Panetta, li metti insieme, ci vai a cena e c'è il suicidio, perché uno dice quello che deve succedere nell'economia, la Banca d'Italia è un'istituzione, l'altra dice la Corte Costituzionale è perché glielo attribuiamo noi, non diciamo a loro che il re è nudo, che non c'è nulla di autorevole, non c'è nulla di rispettato se non te lo conquisti. La Banca d'Italia in Italia va a fare i convegni, non conta più nulla, è la Banca Centrale Europea che conta, conta soltanto nel fare le vigilanze nelle banche, e quando c'era un casino non erano manco riusciti a farle. Questa è la realtà. E la sua ricetta qual è? La ricetta è più laureati. E quella della Cartabia qual è? Nelle prime tre righe dire che la Corte Costituzionale da lei presieduta per qualche mese, perché così funziona, è autorevole e rispettata. Se lo dice da sola! Se lo dice da sola, porca troia! E questo è il primo passaggio. Dopo essersela detta da sola, che cosa ci dice? La democrazia sta arretrando, grazie. E poi dice, in Italia l'inclinazione, c'è un'inclinazione verso l'autoritarismo. Bene, benissimo. E il Parlamento ormai non ascolta più la Corte. Ma no, scusatemi, io ovviamente non sono laureato in istituzioni di diritto romano, di diritto costituzionale, diritto di questa ceppa, ma voglio capire una cosa. Ma nella separazione dei poteri non funziona che il Parlamento è anche sovrano? Poi la Corte Costituzionale, certo, deve adeguare le scelte del Parlamento, cosa per me molto liberale, che non so se è molto chiara alla Cartabia come educazione, diciamo, liberale, che ci sono delle norme che anche se sono votate dalla maggioranza, essendo illiberali, bisogna le corti costituzionali nascono per quello. Ma mi chiedo alla Corte Costituzionale, lei mi sta spiegando che il Parlamento ormai non ascolta più la Corte? Grazie al cielo. Cioè è la Corte che può, in casi eccezionali, emendare norme che il Parlamento, secondo le norme costituzionali della nostra Repubblica, non siano adeguate ai principi fondamentali, tra l'altro con un criterio di come possiamo dire, di discrezionalità pazzesco della nostra Corte, come di tutte quante le corti. Ma questo è il punto. Io sono, cioè, così, questi sono i nostri establishment. Poi, mentre l'establishment dice queste cose sull'economia e sulla Corte e sulla Corte Costituzionale, ieri succedono due cose. Prima cosa, questo assassinio di Nadia Cella. Questo assassinio avviene nel 1994. Questa lavorava nello studio di un commercialista, io non lo sapevo, l'ho letto oggi sui giornali, e viene, questa ragazza giovane, viene ammazzata con un oggetto che non si ritrova più, nello studio di questo commercialista che si chiama Soracco. E dopo, siamo nel 32 anni, condannano una amica di questo Soracco che voleva prendere il posto di questa ragazzina e che voleva essere anche, diciamo, avere una relazione con questo qua. Cioè, dopo 32 anni c'è una sentenza di primo grado. Voi mi dovete dire se questo è un paese normale? No, ma lo dovete dire. Cioè, invece di occuparsi della democrazia, del Parlamento, eccetera, ma qualcuno si occuperà del fatto che questa è uccisa e questa viene condannata dopo 32 anni? Che giustizia è dopo 32 anni? Che giustizia è quella per la quale ancora discutiamo di Garlasco e abbiamo messo in piedi tutta questa sarabanda? Altra questione, Lara Comi. Lara Comi era una parlamentare di Forza Italia, oggi leggete la cronaca di Ferrarella per cui lei viene assolta per la truffa alla mensa dei poveri, voi capite il titolo dei giornali, truffa alla mensa dei poveri, e oggi leggendo il pezzo di Ferrarella su Corriere della Sera sembra che sia stata condannata, eh sì, è stata assolta per questo e per quest'altro, per questo, perché c'è Ragazzi, è stata assolta come è stata assolta ieri da Ferragni. Punto, punto. Non è che potete romperci i coglioni. E qual è l'apertura di tutti quanti i giornali oggi? La questione sulla privacy. Questa ve la devo raccontare. La questione era garante sulla privacy con prima inizio dalla fine, e cioè dall'intervista di Ranucci, che è il giornalista che della RAI, che paghiamo tutti quanti noi, come sono stato pagato io quando ero in RAI, quando si è un giornalista del servizio pubblico si è pagato da tutti i contribuenti, ma lui c'ha un contribuente più unico degli altri. Perciò cosa succede? Che quando lui manda in onda l'intercettazione della moglie di San Giuliano, una cosa terribile dal punto di vista deontologico, e l'agenzia sulla privacy lo multa per 150.000 euro, peraltro non multa lui, multa la RAI, cioè lo Stato che dà un calcio nel culo allo Stato, cioè dice allo Stato che controlla Ranucci, dammi 150.000 euro perché Ranucci ha fatto una cosa che non si può fare, cioè pubblicare una conversazione privata. A Mediaset ci avrebbero fatto un culo così, giustamente, su una cosa di questo tipo. Ranucci lo fa, fa questa roba qui, la pubblica, non prende neanche un euro lui, ma lo prende un'autorità pubblica da parte di un'azienda pubblica, e Ranucci a quel punto inizia a fare una serie di inchieste sull'authority che l'ha multato, se a voi vi sembra normale, e una di queste inchieste parla delle spese pazze di questa authority. Allora, possono anche esserci delle spese pazze, bisognerà tutte vedere. Poi sembra che la Ginevra Ferrina Farroni, la consigliera, pensate un po' voi, lo scandalo è che lei si è fatta pagare con la carta dell'authority, si è fatta pagare il parrucchiere. Peccato che non dicono che lei ha rimborsato poi i soldi cash all'authority. Vabbè, ma comunque sono tutti i dettagli. Ma il punto sostanziale, ma voi vi rendete conto? Cioè, un giornalista viene multato, in realtà non paga lui la multa, la paga la sua azienda, che è un'azienda pubblica, inizia a fare di inchieste sull'autority della privacy. Il giornalista partecipa a tutte le manifestazioni dei magistrati, parlando in prima persona, dicendo: voi magistrati siete dei fenomeni contro questo governo autoritario che vuol fare la riforma. I magistrati che ti fanno? Ti fanno un'indagine su quell'autority, e che cosa dicono? Che l'autority è corrotta. Gli stessi magistrati, appoggiati da Ranucci, con le stesse tesi di Ranucci. Poi va a vedere la sostanza di quello che avviene. Vi segnalo che l'autority è stata nominata dal governo Conte, che è il presidente dell'autority, uno del PD, e che l'uomo che avrebbe più conflitti di interesse è uno del Movimento 5 Stelle. Quindi a me non me ne frega un cazzo, stiamo parlando dei moralisti della sinistra e dei grillini, sono loro oggi sotto scacco. Sembra una roba che riguarda la Meloni, questo riguarda un authority nominato dalla sinistra, ma io la difendo questa authority, perché sapete che cosa gli rompono i coglioni? Dicono: non hai fatto una multa su uno scanner della ITA, e loro poi, guarda caso, hanno dato ai cinque componenti dell'authority la freccia alata, che oggi si chiama tessera polare. Io dico: ma porca di quella puttana! Questi, secondo voi, sono colpevoli di conflitto di interessi, anche altre cose ci sono, perché hanno avuto una tessera, e tra l'altro tutti i giornali continuano a dire che ha il valore di 6.000 euro. Cazzate, falso, bugie, giornalisti vittime di manigoldi. Sapete cosa permette di fare quella tessera? Quella tessera ti permette, ce l'ho perché io viaggio sempre Roma-Milano, e facendo punti nel viaggio Roma-Milano ho diritto, me l'ero data per sempre quando ancora c'era l'Italia, perché erano 10 anni che facevo freccellate, e ho detto: senta, lei 10 anni che fa questi viaggi, le diamo, ha diritto ad avere questa freccialata per sempre, che poi è diventata Volare Executive. Cosa succede con la Volare Executive? L'unico cazzo di vantaggio che c'hai, sapete? L'unico vantaggio che tu puoi andare nella lounge di Alitalia a Fiumicino o a Linate. Porca miseria. A parte il fatto che tutti i politici e tutti i giornalisti ci vanno in quelle lounge, anche se non hanno la tessera, ma poi, e ce l'hanno perché vengono anche regalate giustamente alle autorità queste tessere, che valore c'ha andare nel lounge? E vi aggiungo, se voi comprate un biglietto, e questi comprano un biglietto a un prezzo un po' superiore, comunque hai diritto alla lounge. Cioè, la corruzione è avere una tessera che è la tessera di Paperino, con tutto il rispetto, e che serve per andare alla lounge e per entrare con le liste priority, entrare con la fila priority prima in aereo. Peraltro io entro ultimo in aereo, mi rompe coglione entrare per primo. Questa sarebbe la corruzione. Cioè, tutto questo scandalo si devono dimettere. Sentite Francesco Bei. Francesco Bei, il garantismo della Repubblica, quando riguarda gli amici loro, non c'è mai nulla. Quando invece riguarda un'autority di amici loro, perché il presidente dell'autority è uno del PD, il presidente dell'autority è uno nominato dal Movimento 5 Stelle. Vabbè, dice: cosa avrebbe detto Rodotà? No? Rodotà. cosa, perché è stato presidente dell'Authority per la Privacy, cosa avrebbe detto Rodotà se il suo successore avesse messo in vendita la sua funzione in cambio di una tessera 1000 miglia? Questo è il giornalismo italiano. Questo è Francesco Bei. Cioè lui prende un grande, secondo lui, del passato, che aveva scheletri in armadio come tutti i grandi del passato, semplicemente per il fatto che i politici, dove li prendi a destra e a sinistra, possono essere criticati. Bene, questo Rodot prende un grande del passato che loro considerano un mito e attribuisce un pensiero ipotetico a questo grande del passato su un fatto che oggi non è ancora dimostrato, cioè che loro abbiano venduto la propria posizione, la propria funzione in cambio di una tessera. Io dico, se scrivo una cosa di questo tipo sul giornale rispetto a uno di sinistra, mi fanno un culo così. Se io sulla zuppa dico come vi permettete a vendere la vostra funzione e la vostra funzione pubblica per una tessera 1000 miglia, cosa che non è vera, non è dimostrata e deve essere dimostrata, mi querelano, ma hanno ragione a querelarmi. Ma si può scrivere una cosa di questo tipo? Sentite, cosa avrebbe detto Rodotà se il suo successore, l'attuale presidente indagato, avesse messo in vendita la sua funzione in cambio di una tessera 1000 miglia? Punto primo, vi ho spiegato cos'è la tessera 1000 miglia. Punto secondo, lo devono dimostrare. Punto terzo, c'è un'indagine e fino a prova contraria questi sono innocenti. E le stesse accuse che gli fanno, 6.000 euro di carne da feroci, il parrucchiere, le tessere 1000 miglia, se questo è il livello che loro dicono, tutto questo che cosa, loro sarebbero stati corrotti da Meta. Da Meta, da Facebook, che è una roba che se uno conosce i rapporti di Meta col pubblico sa perfettamente che sono di un'attenzione maniacale. Questa roba della privacy mi secca dover difendere sti comunisti, il presidente comunista. Tra l'altro io ho fatto delle critiche a questa privacy, Authority della privacy, feroci. Feroci per i loro atteggiamenti, secondo me, troppo burocratici nei confronti della privacy, che hanno rotto i coglioni, per esempio, alla SEA di Milano perché hanno fatto chiudere i tornelli per noi che facevamo appunto come, i pendolari. Adesso abbiamo cinque corrotti, tutti i giornali, è dato per acquisito come era corrotta Lara Comi sulla mensa dei poveri, oggi assolta, vedrete che fra qualche mese, e questi della privacy devono resistere, non si devono dimettere, la situazione è la seguente, loro fanno una multa sacrosanta a Report si vendica facendo delle inchieste dicendo che loro hanno delle spese allegre, il che potrebbe anche essere vero, ma il punto fondamentale è che la magistratura viene e l'indaga, cioè stupendo, stupendo. Nel frattempo, come dice giustamente il giornale, c'è un signore che è vicepresidente della commissione antimafia che diceva a un suo funzionario che si chiama Striano e avallava tutte delle strane cose che avvenivano sulle SOS, cioè sulle comunicazioni segrete finanziarie di leghisti e della destra, e lì non se ne parla perché oggi si parla della tessera 1000 miglia dell'Alitalia. Cioè il tema è la corruzione, una tessera 1000 miglia dell'Alitalia che non serve assolutamente un cazzo, serve magari a Pablo Escobar per poter rompere sul piattino la cocaina e potersela sniffare. A questo serve la tessera, le tessere plastificate. Questo servono, a meno che non siano delle tessere che hanno un credito sopra. Cioè, Scarface, questo è l'utilizzo della Volare oggi. Con tutto il rispetto per Volare, perché per me Volare è stupenda, bellissima, sono contento di averla e vado nelle lounge che, vi ripeto, è un diritto per chiunque compra un biglietto a un certo prezzo, come immagino possono fare anche i consiglieri. E tutti i politici che vanno, che hanno gli aerei pagati nella fila 1, 2 e 3 da noi contribuenti, no? Su questi di destra e di sinistra si scandalizzano tutti i politici italiani, tutti i politici, 1000 politici italiani hanno diritto all'aereo gratis quante volte vogliono in giro tutto l'anno. Potete contestiamo anche questo? O gli rompiamo i coglioni soltanto agli altri? Va bene. Incredibile, lo spread è sotto 60 centesimi e il Messaggero apre su questo e con Marco Fortis parla del fatto che c'è un piccolo rimbalzo delle produzioni industriali che è del più 1,5%. Io se fossi magari in Banca Italia ragionerei su questo, cioè più che mettere più soldi sull'istruzione, cerchiamo di capire come rendere un po' più libera la nostra economia e la nostra produttività, ma queste sono cose talmente Under 1977 un sacco di tessere non l'ho mai pippato, hai ragione, sì, stavo un po' esagerando. E poi l'ultima cosa, incredibile, incredibile, oggi c'è un attacco furibondo, no, furibondo non è, Eccolo qua, aspetta. Summo, non esistono soldi pubblici, solo privati, solo privati. È una vecchia frase della Rice, della Thatcher. Vendo tessere KLM, Air France, Lufthansa, Iberia. Bravissima. L'altra cosa che volevo raccontare è questa roba di Pietro Salini, che è il numero uno di WeBuild, che è la più importante società di costruzioni italiane, che nasce effettivamente avendo acquisito altre società che andavano male, in pregilo, Astaldi. E per esempio la metropolitana C di Roma l'ha presa comprando Astaldi. E oggi devo dire un giornalista che in realtà non ha quel piglio perché è molto serio, molto pacato, come Mario Aiello, fa un attacco pazzesco a Piero Salini dicendo si fabbrica la sua gloria sui media, è un ometto. Piero Salini, un ometto. Devo dire che avrà pestato qualche pe piede pesante, qualche offesa pesante al gruppo Caltagirone, perché una cosa così non l'avevo mai vista, un attacco ad personam così forte. Avete presente, dice Gianfranco, la condizione di Costantinopoli prima di Movimento Secondo? Tessera mensa della zuppa e la buffonata dell'attentatore Ranucci. Beh, insomma, buffonata non so se lo è, però è da lì che nasce tutto. Io l'avevo la mia viaggiavo in servizio e ti potevi caricare i punti, ma che c'è di strano? Manco l'ho sfruttata e ti davano i vantaggi. A presto nella capitale eterna, mi auguro il prima possibile buona giornata, Dubini Gianluca. Bene ragazzi, vi do appuntamento come sempre questa sera alle 19:30 e comunque ah no, hai ragione Benedetta, Benedetta, Benedetta Reiser, me lo ricordo, Tatarella, Tatarella, grazie, grazie che me l'hai ricordato, assolto completamente. Tatarella era uno di Forza Italia coi controcoglioni qua del comune di Milano. Bestetti, Tatarella erano un gruppo di giovani e lui fu indagato, arrestato, ora in secondo grado pure assolto. Benedetta, Santa Benedetta che lo ricorda. Ovviamente i giornali non se lo ricordano. Tatarella hanno sradicato i magistrati milanesi e tutti i giornali che lo descrivevano come un truffatore, hanno sradicato la sua carriera politica e anche, devo dire, all'interno di Forza Italia, molti non lo difesero. L'unico a difendere Tatarella è stato Andrea Ruggeri, che ora sta bello a divertirsi a Miami, e se lui potesse farmi, più tardi per il mio sito nicolaporro.it, un racconto di questa vicenda di Tatarella, tanto lui me lo sente sempre, me lo può mandare. Per la seconda volta, accanimento giudiziario, grande Benedetta, rovinato dalla magistratura Elisabetta. Benedetta, mi ricordo che era morta anche sua mamma dal dispiacere, è così, è così. Gianfranco Fini si chiama accanimento giudiziario, mi spiega la relazione tra il referendum e quello che afferma lei, relazioni non ce ne sono, ovviamente. Cara Mariella, vi do appuntamento come sempre domani, questa sera a 10 minuti e poi sempre sul sito nicolaporro.it. Ciao.